Salve a tutti e a tutte, e faccio un breve riassunto dell'assemblea che abbiamo avuto martedì 5 sul rent strike, lo sciopero degli affitti, che è una campagna che non so se state seguendo, però che è iniziata ad aprile di quest'anno, quindi diciamo subito all'inizio, alla prima scadenza di affitto. Dopo l'inizio della quarantena, sostanzialmente quello che è successo non solo in Italia, ma in Spagna, negli Stati Uniti soprattutto, è stato evidente che moltissime famiglie che vivevano in affitto, soprattutto famiglie precarie, non erano più in grado, avendo perso il lavoro, la fonte di ingressi, non erano più in grado di sostenere le spese dell'affitto. L'affitto è stata la prima cosa che moltissime famiglie hanno tagliato, non essendo una spesa indispensabile come lo è il cibo o le medicine. E soprattutto perché si tratta di una spesa che è a tutela di un diritto che dovrebbe essere un diritto di base garantito e che invece, per come è configurato il sistema del mercato capitalista, finisce per essere un peso su tantissime famiglie, soprattutto famiglie povere. Ora, la situazione è la seguente: è strano chiamarlo sciopero degli affitti perché di fatto non è una chiamata alle armi, è una chiamata alla mobilitazione, quella allo sciopero degli affitti, è la presa di coscienza del fatto che già sta avvenendo, che tantissime famiglie, decine di migliaia di famiglie in Italia, centinaia di migliaia di famiglie in Europa e molto probabilmente milioni di famiglie nel mondo non stanno più pagando l'affitto. Si calcola che negli Stati Uniti un inquilino su tre non è stato in grado di pagare l'affitto nel mese di aprile. Quindi i collettivi che hanno chiamato lo sciopero degli affitti in realtà non hanno fatto altro che prendere consapevolezza e diffondere e dare un nome a una pratica di fatto di resistenza o di sopravvivenza che era già in corso, già praticata da tantissime persone. E questa è la ragione per cui è anche difficile calcolare quante persone aderiscano effettivamente allo sciopero degli affitti, perché moltissime famiglie, moltissimi precari, moltissimi studenti, quello che hanno fatto nel momento in cui si sono ritrovati senza strumenti, senza risorse per pagare l'affitto, hanno o rinegoziato con i loro proprietari o direttamente smesso di pagare mandando una lettera dicendo noi non possiamo pagare. Ora, le risposte dei proprietari sono state per lo più, rispondono a questa stranissima e paradossale logica propria del sistema capitalista, no? Per cui i proprietari piccoli, quelli che hanno una casa, due case, magari tre case, tendenzialmente hanno risposto con un certo grado di solidarietà, cioè abbozzando la mancanza di questi canoni da riscuotere e cercando di offrire comunque, rinunciare ai canoni e quindi offrire una certa solidarietà, un certo sollievo alle famiglie. I proprietari grandi, cioè quelli che non hanno nessun bisogno dei specifici canoni di affitto in pandemia, cioè in epoca di quarantena, per lo più hanno risposto con lettere di diffida, denunce e minacce di sfratto. Ora, naturalmente, adesso gli sfratti sono bloccati grazie alle mobilitazioni, insomma, dei vari sindacati degli inquilini. Gli sfratti sono stati bloccati subito, l'esecuzione degli sfratti, ma non i procedimenti, il che vuol dire che moltissimi hanno smesso di pagare, si troveranno alla fine della quarantena con, insomma, dover affrontare se non uno sfratto, un indebitamento molto forte che graverà su situazioni di grande vulnerabilità. Questo significa che non c'è altro modo di procedere ora, se non si vuole evitare un'ondata di sfratti senza precedenti, se non costruendo adesso delle reti tra famiglie, persone, insomma individui, gruppi, collettivi che già adesso stanno smettendo di pagare l'affitto. Quindi l'idea dello sciopero dell'affitto è soprattutto offrire una serie di strumenti per far sì che chi sta smettendo di pagare o chi sta rinegoziando o chi si sta mettendo comunque in una situazione di vulnerabilità, questa necessità sopraggiunta con la quarantena, possa usufruire di una serie di strumenti per entrare in una rete più ampia che che ovviamente dà più forza alle situazioni di ognuno. Quindi negli Stati Uniti è stata messa appunto questa, in California, dove si sono dati i primi casi di sciopero degli affitti, è stata costruita questa mappa globale in cui appunto si segnano con un punto sulla mappa le zone dove si sta scioperando, le case, i singoli casi, insomma, di ognuno. Sostanzialmente questo strumento è stato offerto a chi si interessava dello sciopero degli affitti in altre zone, e qui in Italia, insomma, abbiamo cominciato a implementarlo costruendo una pagina web che si chiama scioperodegliaffitti.noblogs.org, un canale Telegram e tutta una serie di altre risorse, un gruppo Facebook. Contemporaneamente ci sta la campagna di SB per il blocco degli affitti. Insomma, c'è stato un fiorire di attività, soprattutto ad aprile, che hanno fatto sì che molte persone probabilmente si anche più in grado di reggere questo anche lo shock, che è rendersi conto di non poter comprare l'affitto. Ora, è difficile portare avanti questa battaglia perché c'è un'idea molto radicata di questa idea del paese dei piccoli proprietari, no? Per cui in realtà non pagare l'affitto significa mettere in difficoltà il proprietario che vive dell'affitto, il che può essere vero in alcuni. Però questa è una delle prime cose che sono uscite nell'assemblea che abbiamo fatto martedì scorso, il piccolo proprietario che sopravvive dell'affitto è una percentuale infinitesimale o comunque molto bassa del numero di famiglie, del numero di proprietari che affittano i propri immobili. Il mercato degli affitti in Italia è, come in molti altri posti, dominato dalla grande proprietà immobiliare. Ovviamente il numero di grandi proprietari è molto basso rispetto al numero dei piccoli proprietari, ma questi pochi grandi proprietari detengono migliaia e migliaia di abitazioni e sono quelli che stanno mettendo in difficoltà le persone che non possono pagare. Noi abbiamo già ricevuto un sacco di telefonate o messaggi o segnalazioni di casi di grandi compagnie che possiedono 20 palazzi, 30 palazzi, 50 palazzi, che li affittano a prezzi tra l'altro esosi e che diffidano gli inquilini dallo smettere di pagare l'affitto nel momento in cui questi hanno perso il reddito, hanno perso insomma, le fonti di sostentamento. Queste sono situazioni molto gravi che richiedono una risposta collettiva e non possono essere lasciate al singolo. E però lavorare su questo richiede innanzitutto capire come funziona la proprietà, come funziona il mercato dell'affitto. In secondo luogo, capire come funzionano le leggi e i decreti che sono stati promulgati dall'inizio della quarantena, che tendono a minimizzare o ignorare la questione dell'affitto, o quando va bene a offrire dei contributi agli inquilini, no? La maggior parte delle regioni offrono questi contributi che sono pochissimi, che non vanno ai precari, che non vanno a chi ha gli affitti in nero, cioè che hanno una serie di problematiche già in sé molto gravi, ma che soprattutto noi valutiamo molto sbagliati dal punto di vista politico, e ci sorprende che ci siano sindacati, insomma, in difesa degli inquilini che ancora si orientino per richiedere questo tipo di soluzione, perché ovviamente i contributi all'affitto in che tasche vanno? In quelle della proprietà. Quindi, se quello che si vuole è tutelare il diritto alla rendita, allora diamo soldi agli inquilini perché paghino i loro proprietari. Se quello che vogliamo tutelare è il diritto alla casa, allora blocchiamo gli affitti e lasciamo che lo Stato, o rivendichiamo, chiediamo che lo Stato tuteli quei pochi piccoli proprietari che vivono del loro affitto, come chiunque ha perso un lavoro, anche chi ha perso la sua unica rendita, se sopravvive dell'affitto, può chiedere dei contributi statali. Questo tipo di lettura ribalta diciamo, la visione corrente di cosa, chi deve essere tutelato, e soprattutto, appunto, anche mette in primo luogo il diritto alla casa e in secondo luogo il diritto alla rendita, no? Siamo in un momento in cui tutte le attività economiche sono state bloccate, hanno subito un blocco di lungo periodo. Chiaramente la rendita non è un'attività economica essenziale, la rendita immobiliare, quindi può benissimo essere bloccata. Nell'assemblea di martedì abbiamo parlato di tutte queste cose, abbiamo fatto un po' il punto di come sono andati questi primi 2 mesi di sciopero degli affitti. Hanno aperto tre voci piuttosto autorevoli, un'architetta molto conosciuta a Roma, che è Rossella Marchini, che insomma forza ci hanno fatto il punto sulla debolezza di questa tutela degli inquilini. E dopo di lei ha parlato Paolo Verdini, che ha tirato fuori un dato importantissimo, che secondo l'Agenzia delle Entrate, questo è in un documento ufficiale che ci ha passato, l'Agenzia delle Entrate dichiara che l'80% degli immobili di proprietà delle grandi compagnie, delle persone non fisiche, insomma delle società, non è mappato, cioè non si sa niente dei loro utilizzi, perché le società, non sono, le compagnie non sono obbligate a dare informazioni sui loro immobili. Quindi noi abbiamo milioni di immobili di cui non sappiamo nulla. E questo naturalmente dà un margine diciamo, di opacità alle società che si ripercuote sul modo in cui, su come, su tutto il mercato degli alloggi, no? E il terzo intervento di questi primi interventi programmati è stato Luciano Villani, che ha fatto un breve riassunto delle lotte per l'autoriduzione che negli anni 70 a Roma, alla Magliana in particolare, che sono un po' il precedente storico di questo sciopero di adesso, che però si configura come una cosa molto più grande, anche se per ora molto sommersa. Ne abbiamo parlato, ovviamente tutti e tre i contributi venivano da Roma, perché questa assemblea è stata organizzata dal nodo romano di una rete che però è ampia e tocca vari paesi, per cui subito dopo di loro hanno parlato una compagna del sciopero degli affitti in California e un membro di un sindacato di quartiere di Barcellona, che pure ci hanno raccontato l'organizzazione loro. E dopo abbiamo cominciato a sentire diversi casi. Hanno parlato gente da Prendo Casa Torino, da Rent Strike Bologna, da Rent Strike Roma e da Macerata. E insomma abbiamo messo in comune le difficoltà che stanno trovando i vari collettivi a muoversi anche nel momento adesso complicato con la quarantena, con la fase 2, eccetera, eccetera. Ma quello che è stato chiaro è che c'è un grosso interesse, ci sono molte persone che stanno seguendo questa cosa e che è necessario stringere ancora di più la rete, far funzionare ancora di più questi strumenti, appunto la mappa, il blog, i vari gruppi e le varie vertenze che sono in atto, per fare in modo di non trovarci nel giro di 2, 3 mesi, 4 mesi, magari anche 5 mesi, con un'ondata di sfratti e di debiti senza precedenti. Questo è un po' il punto a cui siamo. Chiedo a chiunque sia interessato di farsi un giro sul blog scioperodegliaffitti.noblogs.org, e se qualcuno delle persone che ascoltano si trova in difficoltà con l'affitto, lo faccia presente attraverso un questionario che è sul blog e i cui risultati poi vengono riportati sulla mappa. E questo più o meno è tutto. Ho cercato di mettere tante cose in poco tempo, quindi ho parlato molto velocemente, spero di essere stato chiaro. E per qualunque cosa, insomma, ci sono tutti, anche sulla pagina web c'è anche il canale Telegram, dove, che è pubblico, ci si può iscrivere per rimanere in contatto con chi sta seguendo questo sciopero nelle diverse parti di. Grazie tantissimo dello spazio, un saluto.